Qualche idea per un public speaking efficace. Avere un modo efficace di parlare in classe significa aver trovato una buona sinergia fra i tre canali: verbale, vocale e visivo. Possiamo dire che siamo comunicatori efficaci se abbiamo maturato un modo di parlare coinvolgente, che sarà dettato innanzitutto dalla motivazione personale, dalla capacità di controllare l'emotività, di esprimere passione e professionalità, di saperci far rispettare in ogni istante, di avere acquisito la prontezza ad improvvisare se necessario. E ancora avremo un public speaking efficace se saremo capaci di non dimenticare nessuno degli aspetti importanti per la nostra comunicazione. Quindi articolazione e volume adeguati, una discreta gamma di colori, toni variati, pause più e meno estese, gesti mirati, movimenti sapienti in aula, sguardo potenziato, gioia di essere proprio lì con quegli allievi. In particolare proviamo a delineare tre tappe del nostro discorso in classe. A. Saper stupire, creare curiosità, agganciare l'uditorio fin da subito. Come? Possiamo farlo iniziando la nostra lezione, per esempio, con un'immagine forte, dei dati numerici importanti, una testimonianza, una frase, un aneddoto, il trailer di un famoso film, un fatto di cronaca, un esperimento, il titolo di un libro, un'esperienza personale. Gli spunti potrebbero continuare e ognuno avrà i suoi personali già collaudati. L'obiettivo è, in ogni caso, quello di interessare gli studenti, partendo da una prospettiva diversa, non consueta e non prevista da loro. Insomma, stupirli di tanto in tanto. Di fatto, come abbiamo già detto, gli studenti ascolteranno ciò che può sembrare utile, interessante, vicino al loro mondo, o viceversa anche strano e incredibilmente distante dal loro quotidiano. B. Ricercare, sondare, far emergere eventuali conoscenze pregresse. Con questo intendiamo esperienze, informazioni, ricordi riguardanti il tema che si vuole affrontare. Facendo questo cercheremo il dialogo, la partecipazione attiva, lo scambio, la condivisione, il coinvolgimento possibilmente di tutti. Avremo già sperimentato, infatti, che nel momento in cui si diventa protagonisti, attori, anziché solo spettatori passivi, qualcosa cambia. L'esperienza è più forte, la lezione più ricca, l'atmosfera più interessante e i ricordi poi più saldi. Questo lo possiamo notare in classe, ma anche a teatro o in uno stadio o ad un concerto. Quando il pubblico diventa in qualche modo attore, quando si crea spettacolo nello spettacolo, tutto assume un colore diverso. Infatti sono ben note le metodologie didattiche che puntano sul coinvolgimento degli allievi, come letture ad alta voce, cooperative learning, flipped classroom. C. Illustrare i contenuti della nostra lezione agganciandoli alle conoscenze pregresse. Quando siamo giunti a questa terza tappa, possiamo considerare di essere a buon punto. L'importante adesso è non perderli. E per evitare di vanificare i risultati delle prime due tappe, dovremmo porre attenzione a questi aspetti. Evitare di usare un linguaggio troppo tecnico o troppo complesso, quando non tutti possono comprendere. Oppure fornire sempre un sinonimo più semplice di quel termine. Fare il più possibile esempi concreti, paragoni, citare casi, esperienze, curiosità, parlare per immagini, ovvero far vedere, o ancor meglio, far sentire con i cinque sensi. Così facendo, e se ci stiamo in qualche modo divertendo noi per primi, riusciremo nell'obiettivo di informare e comunicare attraverso l'intrattenimento. In altre parole, suscitando curiosità, divertimento e creando un'atmosfera accogliente che gli allievi vorranno ancora sperimentare. La soglia dell'attenzione. Abbiamo analizzato questo percorso di tre tappe per avere un punto di partenza al fine di farci seguire dai nostri studenti nel corso di una lezione. Ma per catalizzare l'attenzione, al di là dei passaggi evidenziati, il primo segreto è quello di parlar variando. Variando che cosa? Tutto, ovvero intenzioni, toni, tempi, volumi, pause, emozioni, intensità, postura, gesti, movimenti. Ogni 10 minuti circa dovremmo variare uno o più di uno degli elementi citati. Questo per evitare monotonia, un unico tono, monocromia, un solo colore, monovolume, un unico livello di volume, monotempo, tutta la lezione esposta con lo stesso tempo, monopostura, un'unica posizione del nostro corpo, monogestualità, sempre solo lo stesso gesto ripetuto, monomovimento, sempre la stessa direzione di movimento. Teniamo anche presente che con un uditorio di ragazzi o di adulti, in genere ogni 50 minuti di lezione dovremmo fare una breve pausa, perché inevitabilmente la soglia dell'attenzione si abbassa. Ed è importante, soprattutto se si ha a che fare con i bambini più piccoli, lasciarli riposare e recuperare energie tra un'attività e l'altra anche ogni 20 minuti, senza pretendere un'attenzione prolungata. Nell'ambito della nostra lezione dovremmo imparare a cogliere quando è il momento di testare, con domande a sorpresa, l'effettiva ed attiva attenzione dei nostri studenti su quanto appena detto. E anche se siamo presi dalla passione e dal fluire del discorso e li vediamo silenziosi e siamo orgogliosi di tanto ascolto, dovremmo evitare comunque tirate troppo lunghe, senza interruzioni, ma ricordarci invece di spezzare a scelta con domande feedback, esempi o schemi alla lavagna, richieste di problem solving su quanto esposto, immagini LIM, confronto di foto o grafici, racconto di un aneddoto, ricordo di un'esperienza attinente, intervento precedentemente programmato di un allievo. La forza del sorriso. Abbiamo già visto quali possono essere le potenzialità e i benefici della risata anche in ambito scolastico. Abbiamo già detto che ridere è un vero e proprio antistress e lo è, tra l'altro, anche grazie ai muscoli che vengono coinvolti nel momento in cui si ride. Ridere è, al tempo stesso, un ottimo esercizio per la nostra voce. Allenta le tensioni e se ridiamo di gusto, attiviamo il nostro diaframma, cosa che gioverà alla nostra salute. Inoltre, anche solo un mezzo sorriso sulle labbra modificherà in meglio la nostra voce. Certo, il nostro primo obiettivo in classe non è quello di far ridere i nostri allievi, anche se è indubbiamente un modo per conquistarli. Mi viene in mente quel che scrive Lucrezio nel De Rerum Natura. Come quando i medici cercano di dare ai fanciulli il disgustoso assenzio. Prima cospargono di dolce biondo miele gli orli tutti intorno ai bicchieri, perché gli inesperti fanciulli siano ingannati fino alle labbra, e intanto bevano fino in fondo l'amaro succo dell'assenzio. Mi sembra sempre importante nei corsi di formazione ricordare a quei colleghi che in classe non hanno la tendenza a sorridere quanto può risultare utile avvalersi della forza del sorriso. Iniziamo con il dire che il sorriso è spesso contagioso, alleggerisce le situazioni di tensione, attenua le incomprensioni, accorcia le distanze, contribuisce a creare empatia, dà sicurezza, fa sentire accolti, conquista, comunica, dà fiducia. Sorridere non significa mostrarsi deboli o troppo buoni, né perdere il controllo della classe. Se questo succede, è perché non abbiamo definito con sufficienti incisività e fermezza le regole nel primo mese di conoscenza della classe, o non siamo riusciti ad essere poi coerenti con quelle regole. Al contrario, sorridere significa creare un terreno fertile per migliorare il rapporto con la classe. Mi è capitato più di una volta di sentire da parte di alcuni alunni commenti di questo genere. La prof non ride mai, è sempre arrabbiata. Il prof sembra che ce l'abbia con noi, è sempre serio. Oppure, è bellissimo quando la maestra ride. Un giorno rideva e non riusciva più a fermarsi. I bambini, i ragazzi, ma in fondo spesso anche gli adulti, amano le atmosfere distese e quasi tutti si sentono meglio di fronte ad un sorriso. Vi sarà poi sicuramente capitato di raccontare un episodio buffo, divertente, che avete vissuto. In questi casi, spesso, anche gli allievi che di solito sono meno partecipi, di fronte ad un racconto simpatico, subito drizzano le orecchie e sfoderano un'attenzione inimmaginabile in altri contesti. Allora facciamo tesoro di esperienze brillanti, nostre o accadute alle persone che conosciamo, di aneddoti o scene viste alla televisione o al cinema, di storie sentite o vissute tempo fa da altri nostri alunni. A questo proposito, lo avrete notato, sono sempre un successo assicurato i racconti di interventi o risposte divertenti o buffe di altri studenti. Sono un esempio pratico di momenti di inclusione e di partecipazione. Anche l'umorismo è molto apprezzato e può contribuire a creare un buon clima, soprattutto con gli allievi più grandi, a patto che la battuta sia attinente e non forzata, che gli allievi in questione possiedano senso dell'umorismo e che si sia in sintonia in quanto a stili umoristici. Forse a qualcuno sarà capitato anche questo, fare una battuta e percepire un silenzio a punto interrogativo. Non dobbiamo mai scoraggiarci, ma solo sondare di nuovo, quando si crea l'occasione per scoprire che cosa può essere percepito da loro come umoristico. Ben venga se la battuta o il racconto sono potenziati dal linguaggio non verbale.